Sì? Ma sì, poi te la ripeto, dai.
Paesi, regimi poco democratici, diversamente democratici. Però c'era anche citata l'Italia, sappiamo che questi software sono utilizzati anche in paesi cosiddetti democratici o stati di diritto, sicuramente utilizzati anche in Italia. Tra l'altro c'era stato anche un caso di cronaca qualche anno fa del software Pre-la usato per i disegnani.
Anche il microfono, vai.
Un po' articolate. Quindi, cioè, la mia domanda è, cioè, non c'è un problema di utilizzo di questi software anche all'interno di paesi democratici, anche per esigenze di investigazione, nel senso che non sono equiparabili, mi sembra chiaro, ad esempio, a una intercettazione telefonica, no? E quanto voglio dire, le fonti di prova possono essere manipolabili attraverso questi strumenti? Quanto, cioè, c'è un ragionamento su come poi si può verificare che non siano state fatte delle manipolazioni anche nell'ambito, voglio dire, di indagini in stati democratici, perché mi sembra un problema forse che bisognerebbe anche affrontare, che non mi sembra che sia affrontato da nessuno.
Sono assolutamente d'accordo, è la stessa domanda che faccio io a tutti quelli che mi chiedono cosa ne pensi dell'utilizzo in Italia. In realtà non lo so, cioè, ovviamente sì, sono utilizzato in contesti italiani, contesti europei. Il problema principale, lo puoi vedere a diverse angolazioni. Io dal punto di vista etico, io eliminerei questo genere di mercato dalla radice. Capisco che ci sono situazioni corner in cui insomma non possono farne a meno. Personalmente poi ancora non comprendo bene quale sia il framework legale che permetta l'utilizzo di queste tecnologie in situazioni di investigazione legale che dovranno produrre certe prove per carte processuali. Io non ho la minima idea, magari se c'è qualche avvocato qua ci può dare un'idea. Per quanto lo vedo io, insomma, rimane un agent, rimane un'istrumentazione, un sistema che è permanente, che fa delle modifiche al sistema, che garantisce accesso diretto al sistema. Io non vedo nessun modo per garantire effettivamente se il sistema può essere manipolato, se le prove possono essere infiltrate dentro al sistema. Insomma, come puoi garantire? Questi prodotti sono completamente segretati, non c'è documentazione pubblica su come funzionano, non sono prodotti open source, per dire, no? Quindi come facciamo a sapere esattamente quali sono i limiti, quali sono i boundaries che stabiliscono? Non si sa. Quindi è un po' una discussione che avevo portata a livello legislativo e capire se effettivamente sono soluzioni affidabili. Ovviamente se poi la trasferisci nel contesto di intelligence, vabbè, lì fanno quel cazzo che gli pare comunque sia, per cui vabbè, lì è tutto un altro discorso. Risposta in realtà non ce l'ho, per me è ancora tutto molto nebuloso. Si vedrà. Altre domande? Se abbiamo ricevuto minacce e denunce durante lo scanning. Beh, solita gente che si incazzava perché scannavamo le reti, però no, niente di particolarmente cattivo. In alcuni casi ci sono state un po' di pressioni quando abbiamo fatto pubblicazioni su contesti specifici e abbiamo documentato attacchi in contesti specifici, però nulla di preoccupante. Altre domande? Sì?
Interessate ai pattern che avete rilevato sui file?
Sì, quando. Sì, ogni volta che noi facciamo una pubblicazione mandiamo sempre in anticipo il materiale alle varie case così che possano creare delle signature per detectarli. Alcune persone hanno anche fatto un gruppo olandese di attivisti della privacy chiamato Bits of Freedom in Olanda ha fatto anche una campagna attiva in cui ha mandato lettere a tutte le società per chiedere se hanno mai cooperato con governi o società di questo tipo per whitelistare i loro Trojan. Tutti ovviamente hanno negato, alcuni non hanno risposto, per cui insomma non è mai uscito nulla di che. La cosa interessante è che loro fanno sempre molta attenzione, forse c'ho anche. C'è un appendice in cui, nel caso avessi avuto tempo libero, no, non l'ho messo. Sull'ultimo post che abbiamo pubblicato, se vai a vedere, c'è anche uno screenshot che fa vedere che loro certificano, analizzano e sono sicuri che una volta che mettono in produzione l'ultima versione è completamente undetected da tutti i vari antivirus. Una cosa divertente che è uscita dal nostro panel, di cui ho parlato prima, è stata che il loro motivo il loro argomento che dicevano sì, ma comunque sia, se ci sono abusi vengono detectati gli antivirus dopo un po', eccetera, eccetera. In realtà non è vero, vengono detectati unicamente quando li pubblichiamo, fino a quel punto nessuno ne sa niente. Per cui sì. Sì, ovviamente ogni volta che pubblichiamo loro reingegneranno tutte le cose, faranno una versione, cambieranno un po' di cosine. Non ha mai cambiato radicalmente tutto, per cui siamo sempre riusciti a pizzicare l'ultima versione. Tranne più recentemente, per esempio con FinFisher è un po' che non riusciamo a vedere una versione recente. Non sappiamo se c'è una versione recente, comunque non l'abbiamo più vista. Con Hacking Team, quando abbiamo lavorato sul caso di Ahmed, dell'attivista degli Emirati, dopo che abbiamo pubblicato quella pubblicazione lì, hanno cambiato un attimino l'infrastruttura, per cui adesso non riusciamo più a trovare il Trojan finale, per cui lo spyware finale, ma solo un'applicazione che mettono, un dropper che mettono a fronte, che utilizzano per verificare se l'installazione è effettivamente quella che loro si aspettavano. Per cui ci hanno un po' di tattiche di contenimento a risposta, però generalmente c'è sempre qualcosa che ce le riporta indietro, che riusciamo a riscoprire. Sì?
Due
Sì.
Attorno al vostro team si sta costruendo una community di persone che in qualche modo contribuiscono e attivamente cercano di darvi una mano live, diciamo, no? Quindi immagino un lavoro che, di pubblicazione costante, piuttosto che. Due, qual è la situazione per quello che ne sai? A livello, diciamo, globale di altri team che fanno attività come la vostra.
Allora, prima domanda è se si è creata una community. Sì, nel senso che c'è parecchia gente nell'ambiente, diciamo, più privacy, più civil rights, che si è interessata molto all'argomento. Quasi nessuno che si è interessato dal punto di vista tecnico. Nel gruppo di Citizen Lab, con cui io coopero in maniera informale, si sta creando un laboratorio dedicato appunto a ricercare a attacchi targeted a gruppi di attivisti politici, dissidenti, eccetera, eccetera, per cui un po' di lavoro un po' più strutturato c'è, ma veramente, veramente molto poco. La seconda domanda era altri gruppi? No, non te lo so dire. Un po' di società di sicurezza hanno preso un po' la questione, a volte pubblicano qualche blog, fanno un'analisi tecnica. Ma ingaggio proprio diretto con community. Adesso praticamente noi non so, ogni settimana ci arriva il tipo, non so, dallo Yemen che dice: "Oh, Madonna, ci sono attaccati." Altri gruppi che si occupano più a livello tecnico direttamente con queste realtà non te le so dire, purtroppo. Altre domande? Più alto.
Noi abbiamo visto che in Italia cioè, come si fa? Perché loro dicono, dopo che facciamo degli interviste, dei narcotrafficanti, però sappiamo tutti benissimo che quelle organizzazioni si organizzano a loro e quindi il target è più un'intenzione che va a prendere la massa.
Ma in questo dipende. Sì, in realtà come vengono utilizzati in questi ambienti, insomma, in questi contesti più criminali, non lo so. in molti casi in cui abbiamo lavorato effettivamente loro vanno direttamente contro un intero gruppo di persone. In pochi casi vanno a targettare una persona specifica, come nel caso di Ahmed, per dire, perché lui era una persona di interesse particolare. Però, per esempio, in Etiopia o in Bahrain loro cercano di ottenere il maggior numero di infezioni possibili o cercare di infiltrare un certo gruppo per ristabilire, per esempio, varie relazioni del gruppo di attivisti politici. Insomma, comunque molto spesso vanno direttamente a un'organizzazione intera, non... Sì, poi penso che sia molto anche convenienza come gli viene fuori durante l'operazione. Per cui. Una domanda?
Quando prima hai parlato del fatto che comunque in qualche modo conoscendo come lavorano avete capito anche che hanno dei limiti. Cioè sì. Per limiti ti riferivi al fatto che dei loro errori diciamo tecnici mi hanno permesso di confermare che erano diciamo dei malware e che li facevano loro per limiti intendevi anche qualcosa e poi l'hai dilungato.
Beh, per limiti questi qua sono software come qualsiasi altro software, hanno delle capacità limitate, a volte hanno anche dei bug, come ho mostrato prima. Quando intendevo i limiti intendevo capire fino a che punto a livello tecnico possono riuscire a effettuare certi tipi di operazioni di intercettazione su diversi device. Per cui prima si sapeva che intercettano, registrano, adesso sappiamo esattamente su che cosa, come lo operano, che tipo di struttura nel loro codice utilizzano per intercettare la webcam, come riescono a intercettare Skype, per dire qua appunto nell'appendice... cioè ho delle slide in cui mostrava come fanno l'intercettazione su Skype e appunto come funziona nello specifico. E hanno dei limiti, non so, insomma ci sono dei limiti tecnici che sono dettati da, non so, una certa versione del sistema operativo che non ti permette di alterare il sistema a un certo livello, oppure, non so, delle prevenzioni di esploitazione che non ti permette più di utilizzare un certo tipo di exploit. Insomma è giusto capire che tipo di capacità hanno a livello tecnico, in quel senso dicevo limiti.
Sì.
In contesti, le domande per chi non ha sentito era la prima, se avete idea di che tipo di target, che tipo di gruppi vengono targettati in paesi tipo Italia o altri paesi europei che non abbiamo menzionato. Ti posso dire, abbiamo trovato cose in Italia, abbiamo trovato cose in Germania, in altri paesi. Come ho detto prima, non sono mai state pubblicate perché non siamo mai riusciti a ricostruire quella cosa che hai detto te, non siamo mai riusciti a capire chi era il target o che tipo di categoria di gruppo apparteneva, se era di natura politica o di natura criminale o di natura terroristica. In quei casi non siamo mai riusciti a capirlo. Nei casi in cui abbiamo pubblicato, ho appunto detto, li abbiamo pubblicati perché siamo riusciti a costruire tutto il contesto. Quindi sì, ci sono, abbiamo trovato materiale documentale, sample, exploit, varie cose in vari paesi, incluso l'Italia, parecchia roba anche in Italia. Però non siamo mai riusciti a capire in che contesto veniva utilizzato. La seconda domanda era se ci sono delle piattaforme che non sono supportate. Allora, tutti loro dicono che hanno versione per Windows, OS X e Linux. Per nessuno di loro siamo riusciti a trovare la versione per Linux, per cui non sappiamo se effettivamente ci sia oppure no. Per mobile abbiamo trovato versioni per tutti quanti, tranne che per Windows Phone. Quindi Windows Mobile ha la versione più vecchia, diciamo, e per quello sì, abbiamo trovato versioni di questi spyware per quello. Nelle piattaforme mobile Windows Phone era l'unico che non si è mai trovato e in cui non abbiamo trovato nemmeno materiale che suggerisca un'esistenza su questa piattaforma. Sì?
Prima quando parlate della team e della ricerca si è venuto fuori che
che era cosa un no. Se... se tu fai caso dov'è qua, se tu fai, ho menzionato semplicemente, se tu fai caso, questi sono dei blocchi che rappresentano un certo nodo di anonimizzazione. Questi sono esempi, sono da documenti di brochure, di demo, non so, e semplicemente ho detto guarda che è simpatico che usano il logo di Anonymous per i proxy, tutto lì.
Esistono spazi simili per questo, questo istituto pubblica anche dei report con volume d'affari e nomi delle ditte produttrici dette paesi produttori di armi.
Mm-hmm.
Definizioni convenzionali.
Sì, c'è. Credo che, vabbè, a parte gli spy files, che vabbè sono una carrellata di documenti, gli unici che so che fanno un lavoro parecchio strutturato sono quelli di Privacy International. Hanno un progetto che si chiama Big Brother Initiative, se tu, mi sembra che sia privacyinternational.org/BBE, una roba del genere, e lì loro stanno catalogando, collezionando tutte le varie società che creano e sviluppano e vendono apparecchiature per sorveglianza di varia natura, non solo spyware ma anche, non so, MC catchers, altre cose di questo tipo, e lì ti trovi tutte le loro analisi, fanno anche indagini sulle le dimensioni di mercato, collezionano tutte le documenti che vengono trovati online, per cui stanno facendo un lavoro abbastanza carino di raccolta. Altri no, non credo, loro sono gli unici che stanno seguendo una questione un po' più direttamente, però stanno facendo un ottimo lavoro, per cui se sei interessato ti consiglio di guardare il loro sito. Ok, altre domande? Sì. Sì. Se tu vai a guardare la documentazione che è stata presa in Egitto, allora nel tutto costava, allora fai per esempio l'infrastruttura principale, per cui le licenze software principale per InfinSpy, tra server, proxy, eccetera, eccetera, 188.000 euro. Activation license altri 2.000 euro, poi c'hanno hardware che sono un altro 12-13.000 euro, più training altri cos'è, 20.000 euro, non so. Poi c'è hanno delle licenze a target, per cui se tu più gente vuoi una, più devi pagare. Nel caso specifico di FinSpy sono sui, quant'è che era? 6.000 qualcosa euro per persona. Però questo era un po' di anni fa ed era solo su quella società, per le altre non, francamente non saprei. E sì, però in totale fai generalmente si aggirano sui 250-500.000 euro per installazione, per cui sì, spiccioli per dittatori, insomma. No, sono molto accessibili. Sì, no, beh, se, sono sicuro che anche il milionino, il milionetto ce lo buttano tranquillo, non è un grande investimento, sono cose molto off the shelf, pronte per pacchettizzate per essere utilizzate, hanno un conto anche relativamente contenuto. Quindi, sì.
Se il target diventa next,
lì è troppo alto. Via troppo alta. Sarebbe un po' da trulli, sì. Altre domande o andiamo a berci una birra?
A questo punto la birra ci sta.
Ok, grazie.